Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si spengono le luci di Mantova, si spengono anche le luci di quell'ultimo caffè e si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Ai microfoni di Radio Base questa notte solo per voi Alessandro Moretti
e Giulio Cesamolo.
Buonanotte, buonanotte Alessandro, buonanotte ai nostri radioascoltatori. La redazione di mantovanero.it questa notte vi vuole raccontare di un episodio non troppo lontano nel tempo. Non troppo lontano nel tempo e nemmeno troppo lontano spazialmente, geograficamente. Nel senso, siamo nel novembre del 2012 e diciamo inizia tutto al pronto soccorso del Carlo Poma. Alessandro, abbiamo avuto la fortuna, io dico sempre l'onere e l'onore, di raccontare questi fatti. Abbiamo un posto privilegiato, abbiamo il posto in prima fila quando succedono episodi belli e brutti, purtroppo sono spesso brutti i nostri, ma in questo caso diciamo che ci sono dei risvolti positivi, li vedremo alla fine di questa vicenda. È una vicenda che, pur rimanendo comunque nell'ambito della cronaca nera, ha una chiusura. Alessandro, 21 novembre 2012.
Sì, nel consueto giro che facciamo tutte le mattine, sostanzialmente composto di tribunale più ospedale in tarda mattinata.
Perché non ci facciamo mancare nulla.
Nulla. Siamo incappati in ospedale attorno a mezzogiorno e 40 più o meno di quel giorno, in una persona che era sdraiata su una barella davanti a uno dei due ambulatori del pronto soccorso. E aveva un collarino questa persona, e mentre aspettiamo di fare due chiacchiere col medico, che molto, molto gentilmente ci concede due minuti su quanto ho visto in mattinata, non abbiamo potuto fare a meno di sentire il racconto di questa persona che stava parlando con quello che poi si è scoperto essere suo zio, di quanto gli era appena venuto in autostrada. Quindi ci siamo avvicinati e abbiamo provato a vedere se questa persona era disposta a raccontarci. E sì, questa persona era abbastanza calma, per quanto si può essere calmi in quelle condizioni, e ha raccontato quello che gli è successo. Prima di entrare nel merito, possiamo descrivere un po' questa persona, che era un giovane, perché aveva 32 anni all'epoca, aveva i capelli rossi, era abbastanza impostato a livello fisico, non altissimo ma con una certa corporatura. Poi abbiamo scoperto che è uno sportivo dilettante, è un pugile dilettante, e aveva un collarino e un po' di segni a livello del viso. Era stato evidentemente picchiato. Le sue condizioni erano fortunatamente buone, perché era sdraiato ma era in grado di parlare, ricordava tutto e non aveva mai perso conoscenza. Di fianco a lui c'era lo zio, col quale insomma discuteva di quello che era avvenuto, e lo zio era in contatto con la questura di Mantova, la quale stava cercando di ricostruire quanto accaduto.
Lo zio, con il quale nei giorni, nei mesi successivi avremmo avuto modo di stringere anche un vero rapporto di amicizia, perché con lo svilupparsi di questa storia, con gli sviluppi delle indagini, abbiamo avuto modo di conoscerlo. È un ex esponente politico molto noto soprattutto nel veronese, perché tanto zio quanto nipote, che quel giorno abbiamo conosciuto in ospedale, vengono da Verona, sono veronesi. E questo zio, abbiamo avuto, vogliamo fare il nome? Facciamo il cognome.
Sì, Velponer. Mi diceva che è un cognome di origine addirittura austro-ungarica, infatti è scritto con la W iniziale, e lui è un esponente a livello regionale, credo dalla Margherita, quando ancora esisteva la Margherita, quindi andiamo indietro di qualche anno, ed è in Veneto abbastanza conosciuto. Sono entrambi veronesi, come hai detto.
Esatto, il nipote Riccardo, l'hai detto tu, 32enne, è un autotrasportatore.
Sì.
In seguito a questo episodio, se non ricordo male, dovrebbe aver addirittura perso il posto di lavoro, credo.
Sì.
Almeno questo è quanto ci dicevamo l'ultima volta che l'abbiamo visto. Poi vedremo anche l'ultima occasione in cui abbiamo avuto modo di scambiare due parole. Riccardo era un autotrasportatore. Entriamo nel merito, Alessandro.
Sì, entriamo nel merito. Quello che raccontava questo ragazzo era... queste sono le sue parole, quindi ci atteniamo al suo racconto, di essere trovarsi in autostrada in direzione sud, e poco dopo il casello di Mantova Sud, se non ricordo male, ha dovuto effettuare a bordo del suo furgone, ha dovuto effettuare una serie di sorpassi, la classica fila di camion che tutti siamo stati chiamati prima o poi a sorpassare, perché insomma magari i camion sono sui 100-110 e il limite è 130, quindi si può tranquillamente sorpassare. Il problema è che magari c'è un chilometro di camion da sorpassare,
un convoglio,
esatto. E alle sue spalle, dice, è arrivata un'auto con lampeggiante che ha cominciato a chiedere strada, come capita spesso, e sfanalare e a chiedere strada in modo insistente, e lui sosteneva di non poter rientrare, di non poter, tra virgolette, sparire.
Se non ricordo male, quando poi la storia andrà avanti, aveva raccontato che il lampeggiante blu era spuntato in un secondo momento. Correggimi se sbaglio, ma credo che, almeno questo secondo il suo racconto, l'auto fosse arrivata a grande velocità, se la fosse trovata alle spalle, e avesse iniziato a sfanalare come se non ci fosse un domani, letteralmente come se non ci fosse un domani, chiedendo strada. E poi il dettaglio inquietante, che poi ci avrebbe fatto alzare l'orecchio ovviamente, era quello che fosse spuntato un lampeggiante blu, quelli vietati su qualsiasi macchina se non quelle d'ordinanza o appunto le auto di scorta.
Sì, è spuntato un lampeggiante blu, e alla fine di questa famosa fila di camion poi il 32enne ha sostenuto di essere riuscito finalmente a rientrare sulla destra, e lì però sarebbe successo il patatrac, nel senso che chi era alla guida dell'auto blu gli ha letteralmente chiuso la strada sulla corsia d'emergenza, ed è un episodio, questa circostanza è stata vista da un autotrasportatore che in sede di processo aveva usato l'espressione l'auto non poteva sparire, cioè chiedeva strada, l'auto blu chiedeva strada, ma l'auto che aveva condotto, il furgone condotto da Velponer, non poteva sparire. Poi si sono chiuso, poi l'ha chiuso sulla corsia d'emergenza, e lì sostiene Velponer che si è scese non una ma due persone, le quali hanno cominciato a inveire nei suoi confronti dicendo: quando ti chiediamo strada ce la devi concedere, ti devi spostare, eccetera eccetera. E da lì poi lui, anche Velponer, sarebbe sceso, perché a quel punto non si poteva più ripartire, sarebbe anche lui sceso, e lì sostiene di essere stato preso, essere stato colpito con un pugno e di essere finito a terra, dove è stato nuovamente colpito, e poi l'episodio è finito lì, nel senso che lui ha preso queste, non si sa se due o tre o più percosse, diciamo, al volto, principalmente al volto, sì. E poi i suoi aggressori se ne sono andati. Lui è riuscito a mantenere a non perdere i sensi, ecco, e a contattare aiuto, e poi da lì è stato raggiunto dal 118 ed è stato condotto in ospedale.
Uno scenario da Far West, un'auto che chiede strada, che poi stringe sulla via via, sulla corsia sempre più esterna verso la destra, fino a portare quel furgone che, se non ricordo male, trasportava alimentari,
era un, sì, genere alimentare.
Era un veicolo leggero, tutto sommato, non era un camion, non era un tir. Lo costringe fino alla corsia d'emergenza, fino al guardrail, verrebbe da dire, per fermarlo e fare quattro chiacchiere, rendere conto di quella strada non concessa. Ovviamente, visto il contesto, è anche difficile ricostruire. Noi abbiamo riportato giustamente quello che ci ha detto Riccardo Velponer, il ferito di questa vicenda. Ovviamente, visto il contesto, è difficile anche, e sarà difficile poi per gli investigatori, trovare anche il resoconto di testimoni. Le auto viaggiano,
sì.
Quelle dell'altra corsia sono lontane, quelle sulla corsia sud, se non ricordo male, della A22 quel giorno sfrecciano,
sì.
Quindi è anche difficile avere un testimone che abbia potuto vedere la vicenda nell'interezza. Ma nonostante questo, ci saranno i testimoni, come hai anticipato, nel processo che si aprirà, nelle indagini che seguiranno, nel processo che si aprirà, ci sarà un testimone che racconterà appunto di aver visto qualche, se non tutta la scena, qualche episodio di quello che è successo il 21 novembre del 2012. Alessandro, io dico, siamo arrivati al primo break musicale. Fumi? Non fumiamo.
No.
Ci prendiamo due caffettini questa,
sì,
notte. Ci separiamo per qualche attimo. Io direi, parliamo di autostrada. Inevitabile, primo pensiero. Bob Dylan, Highway 61.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what?
Guys say you can do what you want, eh? But next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where do you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E siamo di nuovo in onda con Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Ai microfoni questa notte di Radio Base, la redazione Espresso, la redazione ristretta di mantovanera.it. Di fronte a me c'è Alessandro Moretti, io sono Giulio Cisamolo. Buonanotte di nuovo Alessandro, sempre un piacere essere qui in compagnia con te. E buonanotte a tutti i nostri cari ascoltatori. Stiamo raccontando della vicenda di un'aggressione, di un brutto episodio, una violenta aggressione sulla 22. Siamo nel novembre del 2012 e, come Alessandro prima ha già ricapitolato, stiamo raccontando di ciò che è successo ad un camionista, allora 32enne veronese, un dipendente per una piccola azienda di trasporti di prodotti alimentari, che viaggiando in direzione sud tra i caselli di Mantova Sud e Pegognaga era stato avvicinato, tallonato da un'auto che chiedeva strada mentre si trovava a sorpassare un convoglio di tir. E in quel tratto la 22 è un'autostrada a due corsie più quella d'emergenza, quindi la strada che chiedeva l'automobile arrivata alle spalle non c'era. Riccardo Velponer, questo è il nome dell'aggredito, del ferito di questa vicenda, che abbiamo avuto modo di conoscere casualmente, come spesso accade nel nostro lavoro, è fortuna quella di essere al punto giusto, al posto giusto, nel momento giusto. Abbiamo avuto modo di conoscere in ospedale, Una volta terminato il sorpasso del convoglio, sarebbe stato avvicinato, tallonato, fino ad essere costretto a fermarsi sulla corsia d'emergenza da quest'auto che lo seguiva, abbiamo detto, con i lampeggianti, ma anche con un lampeggiante blu, un dettaglio non da poco, anzi farà subito alzare le nostre e le altre orecchie di chi ha sentito le parole del giovane, portato ad accostare sulla corsia d'emergenza della A22, e poi ad essere picchiato. Essere picchiato poche volte, ma in maniera abbastanza violenta. Abbiamo sentito, Alessandro ci ha raccontato, abbiamo visto i segni delle ferite sul ragazzo. Abbiamo detto, un ragazzo di una certa corporatura, di certo non esile. Poi avremo modo, fortunatamente, di conoscere, anche abbiamo avuto la fortuna, il piacere di conoscere questa persona e il suo passato. Un uomo di una certa corporatura, diciamo che era in grado di sopportarle,
sì.
era in grado di assorbire questi colpi. È stato picchiato e lasciato sulla 22, non ha mai perso conoscenza, quindi è stato in grado di chiamare da una parte subito i soccorsi, lui stesso, e dall'altra di fornire sin da subito la propria collaborazione alle forze dell'ordine che avrebbero indagato sul caso. Alessandro, siamo ancora al Carlo Poma, siamo all'ospedale e abbiamo appena raccolto il racconto di Riccardo,
sì.
Che ci ha detto c'era un'auto con un lampeggiante blu. Quindi un'auto sembrerebbe di qualche tipo d'ordinanza.
Sì.
E chi c'era a bordo mi ha picchiato e lasciato sulla 22.
Sì, ordinanza in realtà, così, dalle prime ricostruzioni che abbiamo fatto a livello amatoriale, perché non siamo del campo, abbiamo pensato che si potesse trattare di due bodyguard addirittura, quindi non qualcosa di, tra virgolette, ufficiale, semplicemente di scorta di qualche, lui credeva e suo zio credeva, anche personaggio della televisione, personaggio importante, tant'è che questi due presunti bodyguard erano scesi lasciando all'interno una terza persona, chiaramente non alla guida, perché era la persona scortata, questo era evidente. Però si pensava che fosse la classica auto blu, con all'interno un servizio di qualche tipo di scorta non ufficiale.
In quel caso siamo persone prima che professionisti,
esatto.
La prima cosa a cui si pensa è la scorta supponente,
sì.
Di un personaggio noto, se non ricordo male si era detto addirittura, vistolo vestito, aveva capelli in un certo tipo, si era detto quasi qualcuno del Grande Fratello, se non ricordo male.
Sì, era stato descritto in qualche modo, però
sembrava
una fantasia,
che,
più
sembrava
che altro.
Che potesse essere una star del piccolo schermo che chiedeva insistentemente strada. Questo ovviamente lo diciamo come osservatori, come,
sì.
Come hai detto tu, come amatori,
sì.
Delle indagini, assolutamente senza nessuna volontà di volerci sostituire ad altri professionisti.
Sì, queste persone viaggiavano su questa Renault Laguna, che, un'auto che è stata identificata in sede di indagini, perché lì per lì, insomma, Velponer non ha avuto modo di identificare l'auto. E diciamo che nella prima giornata, le ore successive, insomma, all'aggressione, è stato il momento di sono state dedicate un po' a riordinare le idee da parte di tutti. Da una parte Velponer, che a freddo ha avuto modo di analizzare meglio la situazione, dall'altra la squadra mobile di Mantova, che si era già messa sulle tracce del presunto aggressore, raccogliendo testimonianze piccole, perché come dicevi prima le auto non ci si può fermare in autostrada e quindi bisognava affidarci solo a chi aveva visto in qualche modo qualcosa di quello che sarebbe avvenuto, e cercando, insomma, di ricostruire un attimo il percorso dell'auto che poi si è scoperto essere una Renault Laguna, che era in movimento sull'autostrada quel giorno. Durante tutta la giornata lo zio di Riccardo, che era quello che faceva le veci del nipote, perché il nipote era sotto il controllo dei medici, ha ricevuto tante volte le telefonate della polizia, che evidentemente stava lavorando parecchio in quelle ore.
È un segno non da poco questo,
no.
Credo, perché fa subito alzare l'attenzione.
Sì.
Ovviamente le indagini quando partono scattano alla massima velocità, non ci sono casi più o meno importanti. Ma il fatto che la questura poi ci abbia avuto modo di raccontare direttamente a noi, lo zio, si sia fatta sentire più e più volte, tenendolo quasi aggiornato sugli sviluppi della vicenda, fa capire che quell'auto blu poteva essere un'auto
conosciuta,
che scotta. Mm. Diciamo, il caso meritava attenzione, c'era ovviamente l'attenzione da parte degli investigatori, questo non per dire che ci siano casi, come ho detto prima, che non la meritano, ma quantomeno ci fanno capire come quella notte, quei giorni, gli investigatori lavorassero a sprombattuto e ci tenessero davvero un contatto costante con la famiglia.
È curioso, non è strano ovviamente, come hai detto non ci sono casi più o meno importanti, ma è significativo che gli investigatori abbiano avuto così fretta nel tenere informato la vittima e il suo parente, il suo congiunto, perché in effetti poi l'abbiamo scoperto dopo. Prima di arrivare al giorno dopo, dobbiamo dire che noi quel giorno siamo usciti, come si dice in gergo tecnico, con un titolo che diceva, parlava di bodyguard, perché non avevamo la più pallida idea di chi fossero le persone, gli autori dell'aggressione, e quindi avevamo titolato picchiato da due bodyguard durante dopo il sorpasso, questo su uno dei due giornali locali, e perché inizialmente sembravano proprio due bodyguard. A correggerci è arrivata direttamente la squadra mobile, in senso figurato naturalmente, non ci hanno telefonato per correggerci, ma diciamo le indagini della squadra mobile il giorno dopo.
Hai detto giornali locali, il giorno dopo la vicenda prenderà la strada, prenderà la via invece dei giornali nazionali, perché inizieranno subito le riprese a questa vicenda, quella, come hai detto tu, che sembrava inizialmente l'aggressione da parte di due bodyguard, si rivelerà ben altro. Io ho bisogno di un altro caffè, Alessandro.
Sì, anch'io.
Questa notte è durissima, quindi ci separiamo dai nostri ascoltatori per un altro minutino abbondante. Siamo in autostrada, un inferno di autostrada, quindi io dico AC/DC, Highway to Hell. Yeah.